particolare di farlo, in particolare di farlo attraverso la riflessione, la lettura e la riflessione della scrittura. Nella Chiesa Cattolica si leggono i tre Vangeli sinottici e noi ormai stiamo completando, perché abbiamo incominciato con Marco e poi abbiamo proseguito con Luca e ora siamo alla riflessione sul testo della Passione di Matteo, insomma. E ci siamo avvalsi per tre volte del professor Paolo Ricca, che ringraziamo e di cui abbiamo già potuto ascoltare con grande interesse la sua predicazione nei due anni precedenti e che ora ascoltiamo questa sera. Io ringrazio gli amici della Chiesa Metodista di San Marzano Oliveto, il suo pastore Gregorio e la Presidente del Consiglio di Chiesa di San Marzano, Olga Terzano, per questa loro presenza e per la condivisione con noi di questo momento. All'inizio, per farla molto breve, io chiederei soltanto un saluto da parte del Vescovo, un saluto da parte della Presidente dell'Azione Cattolica e con questa associazione che facciamo questi incontri, Barbara Grillo e poi di Olga Terzano. Poi proseguiremo con alcune preghiere da parte del Vescovo e da parte del Pastore Gregorio e poi leggeremo il tre parti distinte, momenti che il Pastore Professor Paolo Ricca ha scelto per questa serata, stante il fatto che era è pressoché impossibile leggere tutto il racconto della Passione secondo Matteo. Il professor Ricca ha scelto tre momenti che ha ritenuto fossero più opportuni per questo nostro incontro. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, che hanno accettato l'invito a condividere con noi questo momento. Ringrazio Flavio che, come al solito, ci consente i collegamenti e tutto quello che occorre dal punto di vista tecnico per le connessioni e per lo svolgimento dell'incontro. Ecco, allora io chiederei al Vescovo di esprimere il suo saluto e poi via via la Presidenza dell'Azione Cattolica e la Presidente del Consiglio di Chiesa di San Marzano.
Buonasera, sì, il mio è proprio davvero solo un saluto e soprattutto un ringraziamento al professor Ricca, che sempre ci aiuta in queste riflessioni così interessanti ed è certamente bello vivere insieme questo momento proprio nella settimana che ci prepara la Pasqua, perché è proprio questo il tempo in cui riuscire a rileggere con una attenzione anche sempre nuova il mistero della Passione, il mistero della croce di Gesù, per cui è molto interessante poter questa sera viverlo insieme questo momento. Grazie.
E io, a nome dell'Azione Cattolica, ho piacere di darvi il benvenuto a questo appuntamento che, come diceva Domenico prima, ormai sta diventando una tradizione nella nostra preparazione alla Pasqua. E ringrazio in particolar modo il professor Ricca, che condivide con la diocesi, con la nostra diocesi di Acqui da tempo il piacere di questo cammino ecumenico, e che stasera ascolteremo molto volentieri, anche insomma forti del fatto che sappiamo che ascoltarlo è sempre moltissimo. Ringrazio il nostro Vescovo Luigi, che sempre ci accompagna e ci sostiene in questo percorso. E per noi il suo supporto è davvero lo sentiamo molto presente ed è davvero molto importante. E ovviamente un sentito ringraziamento va alla Commissione Ecumenica Diocesana, per l'impegno e la costanza nel richiamarci su questa strada e nel richiamarsi nel riproporre questi appuntamenti che fanno parte ormai veramente della nostra vita associativa, ma direi proprio della nostra vita diocesana. La Chiesa Cattolica è felice e con piacere dà il suo contributo per quanto è possibile a questo tipo di incontro e poi ovviamente al campo, al weekend che ci sarà a Grabaudi, che è già stato citato in precedenza, ricordo che sarà l'8 e il 9 di luglio. E veramente sarà, sono, come sempre sono momenti che a livello formativo ci danno davvero tanto. Quindi ringrazio tutti e auguro a tutti un buon ascolto, una buona partecipazione e lascio la parola a Olga.
Olga?
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Sì.
Ah, allora vi saluto tutti caramente da parte in rappresentanza della comunità metodista di San Marzano e sono lieta di partecipare a questo percorso ecumenico che facciamo insieme ormai appunto da vari anni verso il centro della nostra fede comune che è la Pasqua di Risurrezione e quindi vi saluto affettuosamente e mi appresto ad ascoltare.
Bene, credo tocchi al Vescovo adesso con l'inizio della preghiera, insomma.
Preghiamo. Signore nostro Dio, ti lodiamo, tu ti sei abbassato per innalzarci, ti sei fatto povero per arricchirci, sei venuto a noi perché noi potessimo venire a te. Sei stato uomo come noi per renderci partecipi della vita eterna. Fa che possiamo comprendere la grandezza del tuo amore che si è manifestato nella croce di Gesù. Per mezzo del tuo spirito apri le nostre menti e i nostri cuori. In quest'ora di ascolto e di meditazione mettici davanti alla verità della croce, mostraci il frutto della morte e della vittoria di Gesù che ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità.
Amen. Prepariamoci all'ascolto del racconto evangelico con un momento di silenzio. Signore Gesù, per noi hai sofferto, per noi sei stato oppresso da tristezza mortale. Sei stato tradito, rinnegato e abbandonato dai tuoi discepoli. Hai subito l'odio dei tuoi accusatori e l'indifferenza dei tuoi giudici. Sei stato crocifisso per noi, insegnaci a discernere nel tuo abbassamento e nelle tue sofferenze la vittoria definitiva sul potere delle tenebre. Concedici di poter volgere verso la croce lo sguardo del pentimento e della fede. Non permettere che rendiamo vana la tua croce con i nostri ragionamenti e la povertà della nostra fede. Fa che non contribuiamo anche noi a crocifiggerti con la nostra ribellione e la nostra incredulità. Concedici di confessare che tu sei il Figlio di Dio. Aumenta la nostra fede e accresci il nostro amore per te, tu che vivi e regni in eterno. Vieni il nostro aiuto. Abbi pietà di noi, tu sei il solo nostro Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
Amen.
Va bene. Gesù o Barabba? Ogni festa di Pasqua, il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso.
E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un cireneo, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo, detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei.
Dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. Subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima a una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito.
Grazie. Anzitutto desidero anch'io dire una parola di gratitudine a Dio che ci fa il dono di poter iniziare insieme l'itinerario della Settimana Santa con una cerimonia ecumenica, perché non c'è nulla di più ecumenico che questo racconto, che è anche di più che ecumenico, cioè è ecumenico nel senso più ampio della parola, nel senso cioè che abbraccia l'intera umanità. E come sappiamo, l'ecumenismo nel suo significato originario è proprio quello di abbracciare l'oicumene, la terra abitata, il mondo. E qui siamo nel cuore di questo messaggio, di questo evento, che è per il mondo. Ed è soltanto perché siamo anche noi parte del mondo che ci interpella così da vicino. E quindi è molto bello che questa diocesi inizi così questo periodo cruciale dell'anno ecclesiastico e liturgico. Ringrazio dunque la diocesi, ringrazio il suo vescovo che è sempre presente, che sostiene, appoggia promuove. Ringrazio Domenico Borgata che è poi l'animatore E dunque sono molto grato di poter partecipare anche quest'anno a questo momento, che ho pensato di dedicarlo a il protagonista umano della storia di cui abbiamo ascoltato, riascoltato i momenti centrali. Il protagonista umano, oltre a Gesù ovviamente, è Giuda. Il protagonista divino è Dio, ma quello umano è Giuda. E questo personaggio è sicuramente il più misterioso di tutta la Bibbia. E il testo che desidero brevemente commentare si trova nel racconto della Pasqua, quando Gesù, mentre mangiavano, disse: uno di voi mi tradirà. Tutti i discepoli, senza distinzione, si rattristarono per questa affermazione assolutamente imprevedibile, quasi incomprensibile, incredibile. E ciascuno chiese a Gesù: Signore, sono forse io? Non era una domanda retorica, perché tutti sapevano di poter essere, ciascuno a modo suo, un traditore di Gesù. Anche noi lo sappiamo. E non c'è nessuno che possa escludersi da questa domanda. Non c'è nessuno che possa pregiudizialmente escludere di essere un Giuda anche lui. Ci sono molti modi di essere Giuda. Dicevo che Giuda è il personaggio più misterioso della Bibbia, per una singolare doppia vicinanza, tanto a Gesù, non c'è paradossalmente nessun discepolo più vicino a Gesù di Giuda, è l'unico che lo bacia. Non so se avete mai notato questa banalità, se volete, che però è piena di significato. L'unico tra i discepoli di cui i racconti evangelici ci dicono che lo baciò. Anzi, gli diede, secondo la traduzione nostra, un lungo bacio, perché il verbo greco è un intensivo rispetto al verbo normale che significa baciare, un intensivo, cioè baciare a fondo, baciare a lungo, un lungo bacio, l'unico. E questo è il suggello di questa vicinanza, che ha anche altre radici. La prima è che Giuda è l'unico dei 12 discepoli che apparteneva alla stessa tribù di Giuda, appunto lo stesso nome, dalla quale proveniva Davide. Cioè era anche lui, come Gesù, della stirpe di Davide, per questo era anche lui un figlio di Davide, diciamo così. Non come titolo messianico, ma come discendenza. Era l'unico dei 12 che aveva questa caratteristica. Ma soprattutto, quello che lo avvicina straordinariamente a Gesù è la sua condizione di eletto reietto. Cioè nella sua vicenda si sommano queste due dimensioni antitetiche, opposte, che fanno la guerra una contro l'altra, l'elezione e la reiezione. Queste due realtà in Giuda sono unite, perché lui è eletto, è scelto, non è un infiltrato, non è uno che si è infilato nel gruppo dei 12 per fare la spia a nome dei capi sacerdoti, eccetera. No, è uno scelto da Gesù, esattamente come tutti gli altri 12, 11. Allora è un eletto, nel senso più puro della parola. Non è Giuda che ha chiesto, che ha implorato, dice fammi un membro del tuo gruppo più stretto, più intimo. No, è stato scelto, è l'eletto tipico, ma nello stesso tempo è reietto. Gesù lo chiama figlio di perdizione, addirittura dice io ho scelto un diavolo, forse la parola più misteriosa di tutto il Nuovo Testamento. Ma come scegli un diavolo invece di respingerlo, invece di combatterlo come fa dall'inizio alla fine della sua missione sulla terra? Ho scelto un diavolo. Nel Vangelo di Giovanni è scritto così. Un reietto, l'eletto reietto. E questa è anche la condizione di Gesù, l'eletto reietto, eletto da Dio. Nel racconto evangelico, nel racconto del battesimo, quando si sente la voce, questo è il mio figlio prediletto, il mio figlio amato più di tutti gli altri. E nel racconto della trasfigurazione, questo è il mio figlio, ascoltatelo. Quindi l'eletto, anche lui per eccellenza, ma reietto. Dagli uomini abbiamo letto, hanno scelto Barabba piuttosto che Gesù. Scegliere Barabba vuol dire respingere Gesù, cacciarlo via, fuori, non ti vogliamo. E quindi c'è questa straordinaria vicinanza suggellata dal lungo bacio. Del tradimento tra Giuda e Gesù, ripeto, in un certo senso nessun discepolo gli è stato più vicino. Ma nello stesso tempo Giuda è molto vicino a noi. Vi ricordate forse che Don Primo Mazzolari ha scritto un bellissimo libro intitolato Giuda, nostro fratello? Nostro fratello. Più vicino di così è difficile, e noi ci rendiamo conto di quanto sia facile tradire Gesù, quanto sia tradirlo nel senso di deformare il suo messaggio, di amputarlo, di addomesticarlo. Di annacquarlo. Tradirlo nel senso di non trasmetterlo. Voi sapete che tradizione e tradimento hanno la stessa radice. Allora, tutte le volte che la comunità cristiana o anche il singolo cristiano non trasmettono Gesù, cioè Gesù non passa da una persona all'altra, da una generazione all'altra, è un tradimento, un vero tradimento. E quindi la condizione di Giuda ci è molto familiare, lo sentiamo molto vicino, sentiamo che gli possiamo facilmente rassomigliare, sia pure in altri modi, perché, come ho detto, si può tradire Gesù in molti modi. Ma io questa sera, però, l'enigma di Giuda non è tanto di aver tradito Gesù, perché potrebbe darsi che il suo tradimento sia semplicemente, per così dire, dico semplicemente, ma forse non è la parola migliore, comunque, sia semplicemente il tradimento di uno che si è sentito tradito lui. Cioè, Gesù avrebbe fatto credere di essere un certo tipo di Messia nel quale probabilmente Giuda aveva creduto, aveva sperato, poi è risultato che non era così, soprattutto quando nel Getsemane ha detto metti la spada, non tirarla fuori, ma mettila nel fodero, allora qui era diventato chiaro che non era il Messia che avrebbe liberato il popolo di Israele, non era il Messia desiderato, auspicato. Il liberatore come Mosè dalla schiavitù, non alla schiavitù dell'oppressione romana. Allora, potrebbe darsi che Giuda si sia sentito tradito. E il suo tradimento sia semplicemente la risposta del tradimento che aveva subito lui. Però non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E io credo che non lo sapesse neanche Giuda. Cioè che il tormento di Giuda, la radicalizzazione della sua pena, quella che alla fine lo ha indotto a togliersi la vita, non è soltanto il rammarico di aver tradito il maestro nel quale aveva sperato, ma è di non sapere perché lo aveva tradito. Cioè neppure Giuda si è trovato a poter giustificare davanti a se stesso il suo tradimento. E questa deve essere stata la pena più grande, il tormento definitivo che lo ha distrutto, diciamo. Non so se voi, immagino di sì, che avete visto una volta nella vita Jesus Christ Superstar, un grande capolavoro, non solo sul piano musicale ma sul piano teologico, dove Giuda occupa una posizione centrale. E io vi voglio leggere soltanto un paio di testi che ho tradotto dal libretto di questa opera, che è nata come opera teatrale, poi è diventato un film che ha girato nel mondo. A un certo punto Giuda dice, dopo aver visto il Cristo flagellato, va, secondo questo libretto, secondo questa ricostruzione, va da Anna e gli dice, il sommo sacerdote, e gli dice: Dio mio, l'ho visto, sembrava morto per tre quarti, lo avete colpito così duramente che era piegato in due, zoppicava. Non credo che egli sappia che ho agito per il nostro bene, cioè per il bene della nazione. Se potessi, gli risparmierei tutte queste sofferenze. Lo avrei salvato se avessi potuto. Allora il sommo sacerdote lo interrompe, gli dice: taglia corto con questa confessione, dimentica le scuse. Non capisco perché sei pieno di rimorsi. E allora Giuda riprende il suo, che è quasi un soliloquio e quasi un dialogo con un Cristo, di cui dice: so che non mi puoi udire, ma io ho fatto solo ciò che tu hai voluto che io facessi. Cristo, il tuo omicidio, il tuo, non il mio, il tuo omicidio mi è stato caricato sulle spalle, sangue innocente mi è stato schizzato addosso. Io venderei la nazione per salvare te. Lui che aveva venduto Cristo per salvare la nazione, ora vorrebbe salvare Cristo vendendo la nazione. E le ultime parole di Giuda sono forse le più vere, quelle che ci aiutano a capire quello che c'era nell'animo di quell'uomo. Non so come amarlo, non so perché mi commuove. È un uomo, è solo un uomo, non è un re. È proprio come qualunque altro uomo che io conosca. Quando sarà freddo e morto, mi lascerai in pace, mi amerà, amerà anche me, si prenderà cura di me. Ora la mia mente è nell'oscurità. Dio, Dio, sto male. Sono stato usato. E tu, Dio, l'hai sempre saputo. Dio, non saprò mai perché hai scelto me per il tuo delitto, per il tuo infame, sanguinoso delitto. Dio, mi hai assassinato, mi hai assassinato. Che cosa emerge da tutto questo? Emerge un Giuda che si rende conto che la morte di Gesù, ottenuta attraverso il suo tradimento, è però voluta da un altro, da una volontà più forte della sua, con la complicità del potere politico, del potere religioso, uniti per la circostanza, per eliminare questo personaggio scomodo che metteva in questione sia l'uno che l'altro, sia il potere religioso così com'era organizzato, sia il potere politico della dominazione romana. Ma dietro tutto questo, sopra tutto questo, dentro tutto questo, c'è una volontà più grande di quella di Giuda, una volontà più grande di quella di Caiafa e di Pilato. Ecco, questa è l'intuizione finale di Giuda e che forse è quella che spiega di più l'enigma di questo personaggio misterioso, tanto vicino a Gesù, tanto vicino a noi. Che cosa possiamo ricavare da tutto questo discorso? Direi tre osservazioni. La prima è che Giuda rimane un enigma, anche se diventa chiaro a Giuda stesso, quando riflette sul perché ha tradito Gesù, diventa chiaro che non c'è solo, e forse neanche anzitutto, la sua volontà, ma una volontà più grande. E questo pone la domanda rispetto alla nostra vita: che cosa decide la nostra esistenza? Certo, decidiamo tante cose, siamo responsabili della nostra vita, oggi c'è un continuo appello giusto, sacrosanto, alla responsabilità di ciascuno per come imposta e vive la sua esistenza, ma nello stesso tempo, se noi ci chiediamo, ma la nostra vita, chi la dirige? Chi la determina? Quale è la volontà fondamentale, costitutiva della nostra esistenza? Allora credo che dobbiamo far entrare nell'orizzonte una volontà più grande della nostra, che è quella che veramente conduce la nostra vita. La seconda osservazione è che non può essere un caso che il traditore di Gesù sia un apostolo. Questo, credo, significa la cosa più elementare che si possa dire, cioè è la rivelazione della fallibilità della Chiesa, cioè nostra, della comunità cristiana, è fallibile. C'è lo sappiamo, un dogma dell'infallibilità, ma non c'è bisogno di fare un dogma della fallibilità, però la presa di coscienza, ecco, Giuda è l'emblema della nostra fallibilità, ed essere consapevoli della nostra fallibilità credo che sia una consapevolezza salutare. Nessuno di noi può facilmente affermare: io non sono Giuda. E la terza osservazione non è mia, ma è di nuovo, lo cito di nuovo, Don Primo Mazzolari, in un'altra opera, fa un'osservazione molto bella, mi sembra, sul fatto che quando Giuda bacia Gesù con un lungo bacio, lo interpella e gli chiede: amico, che cosa sei venuto a fare? Lo chiama amico. E allora ho trovato in questo prete, un'opera del 1942, questa bella espressione con la quale concludo: poiché il figlio dell'uomo ha saputo sopportare il bacio del mio tradimento senza negarmi la sua amicizia, Signore, per l'ineffabile tua agonia posso ancora credere nell'amore. Amen.
Non abbiamo previsto interventi da parte dei presenti. Possiamo accogliere queste parole del pastore Paolo Ricca con qualche momento di silenzio, poi concludiamo con la preghiera finale condotta dal pastore Gregorio e dal vescovo Luigi.
Signore Salvatore nostro, per noi hai sofferto, per noi hai dato la tua vita. Noi ci siamo innalzati nell'orgoglio e tu ti sei abbassato nell'umiliazione. Noi siamo stati ribelli e tu sei stato ubbidiente fino alla morte. Noi ci siamo allontanati dalla sorgente della vita. Noi meritiamo di essere abbandonati da Dio e sei tu che gridi: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come possiamo rispondere al tuo amore? Non possiamo fare altro che portarti la nostra vita perduta e il nostro povero cuore sempre diviso. Vieni dunque a regnare su di noi. Vieni e concedici di seguire con gioia la tua chiamata. Trionfa sulla nostra opposizione, spezza i legami della nostra schiavitù. Fai di noi dei discepoli pronti a servirti della libertà, della fede e dell'amore. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù, il Cristo, il Dio di amore, si è fatto nostro servo. Ci ama come nessuno ci ha mai amato. Ci perdona, viviamo nel suo perdono e seguiamo il Cristo come discepoli fedeli.
Amen. Preghiamo. Padre, è giusto e buono renderti gloria e dirti la nostra riconoscenza per l'opera di Gesù Cristo, tuo Figlio. Innocente, si è lasciato giudicare e condannare come un criminale. Donando per noi la sua vita sulla croce, ha distrutto il nostro egoismo e perdonato il nostro peccato. Risuscitato, ci fa vivere una vita nuova. Ci affida la sua opera di amore e di riconciliazione. Per questo, insieme con tutta la tua Chiesa e i testimoni di ogni epoca, noi proclamiamo la tua santità, la tua gloria e la tua misericordia. Rendi la nostra vita un riflesso del tuo amore. Ti preghiamo per le persone e i popoli che sono vittime della violenza individuale e collettiva, per le popolazioni che sono oppresse e la cui oppressione si accompagna alla distruzione della loro cultura e del loro modo di vivere. Signore, metti un limite alle azioni disumane, fa che noi cristiani impariamo a riconoscere le nostre responsabilità e a contribuire alla salvaguardia dell'umanità e del creato. Amen.
Amen. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria
eterna in Cristo,
dopo che avrete sofferto per breve tempo,
vi perfezionerà
stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza
nei secoli dei secoli.
Amen. Bene. Non ci resta che ringraziare il professor Paolo Ricca per la sua ispirata riflessione e predicazione, augurare a tutti buona Pasqua, buona settimana santa che abbiamo iniziato insieme in maniera ecumenica, riflettendo e pregando intorno alla scrittura, attraverso la scrittura. Credo sia un momento importante per le nostre vite, questo piccolo, ma a me pare significativo, momento di incontro e di condivisione.